E dopo quindi due giorni e mezzo di un percorso fantastico fatto insieme, pieno di una vertigine fatta di baci sognati, proposti, trovati nella memoria, progettati insieme fuori di noi, dentro la nostra memoria più profonda e all'orizzonte della nostra umanità. Arriva questa nuvoletta bianca che è Moniovaria, che prenderà quello che è successo fino adesso e lo farà ulteriormente fiorire. E cominciamo subito. Moni, c'è il bacio perverso, di cui non abbiamo parlato in questi giorni, il bacio del mafioso. E poi c'è invece il bacio di Dio. Che cos'è il bacio di Dio?
Sì, è una domanda bizzarra per una... dovrei prima cercare di capire dove... Così non va bene perché...
Ecco, ora funziona.
Oh, questo filo benissimo. Allora per me già sarebbe un problema... prima della domanda, indagare i termini della domanda, ma farò finta, perché sono un uomo di buon carattere, che Dio esista senza dubbi per oggi. Fra un paio d'ore tornerò a dubitarne, ma tanto lui non si offende, non si offende. Io non lo so, veramente sono agnostico, sono dubitante, non so se Dio ci sia o non ci sia, però di una cosa sono certo, che e ho costruito su questo una benedizione, scusami la divagazione ma è nel merito, ho costruito una piccola divagazione. Quando Papa Ratzinger se n'è andato e Papa Bergoglio doveva ancora venire, c'è stata una vacanza di Papa. Ora io sono ebreo e agnostico, però a me questa idea della benedizione domenicale mi è sempre piaciuta, mi ha dato così una sorta di ritmo, e dicevo, ma adesso chi benedice in questa vacanza? Potrei farlo io. Allora la mia benedizione e la benedizione del saltimbanco agnostico è questa, che Dio vi benedica e protegga, soprattutto se non ci credete. Perché noi oramai da lunghe frequentazioni abbiamo pressoché la certezza che il buon Dio nella sua infinita pazienza tolleri il credente ma prediliga decisamente l'ateo. Allora andiamo dentro una dimensione del divino un po' meno, diciamo un po' meno... tirannica, un po' meno incombente. A me del divino piace molto questo suo affermarsi negandosi, e mi piace molto il divino che risponde al povero Mosè incaricato di un compito titanico, convincere gli ebrei ad andarsene da una situazione ancorché scabrosa e dura verso un ignoto, guidati da un profeta balbuziente, e già questo è un dramma. E allora Mosè domanda a Dio un aiuto, chi mi manda, chi devo dire, e la risposta del divino secondo me finalmente chiarisce, se noi stessimo un po' più attenti, di fronte a quale Dio ci troviamo. Dio risponde con quello che viene tradotto in quasi tutte le traduzioni, secondo me traduzione profondamente sbagliata, ma anche molti rabbini lo traducono così, io sono colui che sono, cioè ti manda, io sono colui che sono. Sono due futuri in ebraico, Eheye Asher Eheye, ti manda, sarò che sarò. Diciamo che l'indicazione che il buon Dio dà a Mosè è la canzone di Doris Day, che sarà, sarà, whatever will be, be. Ma quella è una canzone geniale, perché la bambina chiede alla mamma, sarò bella, sarò ricca, e la mamma risponde, che sarà, sarà, whatever will be, non si può dire, la vita va rischiata. Allora quello che il buon Dio risponde a Mosè, io sono un futuro in divenire, sono sempre al di là, sono oltre, perché sono un Dio libero, non mi puoi ingabbiare, non puoi bloccarmi, no, se vuoi trovarmi devi continuare a cercarmi e non smettere mai, perché se tu pensi di avermi trovato ti ritrovi un idolone come quelli di Faraone. Non giochiamo a questo gioco, Mosè, noi giochiamo oltre. Allora, veniamo al bacio. È stato detto, immagino, che il primo bacio fra l'uomo e Dio è quello della vita. Il divino bacia, insuffla, no, come il bacio che dà la vita. Non diamo la vita anche noi a uno che sta per annegare facendogli la respirazione bocca a bocca, che è un bacio. È un bacio che restituisce vita. Nel caso del divino con l'umano è un bacio che dà vita. Che cos'è un bacio quando la relazione che è sottesa a quel bacio è l'amore? Una donna e un uomo che si baciano, nel momento in cui suggellano col bacio la loro relazione, che cos'è? Oh, si sta a scherzare, eh? No, allora, cosa suggellano? L'amore, il bacio è, come diceva anche il poeta, è l'apostrofo roseo posto fra le parole t'amo. Che cos'è la relazione d'amore? È una relazione di possesso? Di cannibalismo nei confronti dell'altro? Di sopraffazione? No, è il momento in cui si istituisce una partnership dei sentimenti. Allora, nel dare la vita all'uomo con un bacio, il divino, possiamo supporre che prende l'uomo come proprio partner nella relazione della vita, perché poi la relazione amorosa è una relazione che costruisce la vita, che edifica la vita. L'uomo diventa partner del divino. Tanto è vero che ad Adamo viene dato il compito di nominare il pianeta, di nominare tutto. Nominare significa riconoscere, riconoscere significa dare dignità. E dunque è una partnership a tutti gli effetti, e al di là delle differenze fra il divino e l'umano che sono percepibili, c'è qualcosa che stabilisce un rapporto di parità, la dignità. Si entra, il bacio fa accedere a un rapporto di pari dignità. C'è un altro bacio che inaugura proprio la dimensione di quell'amore che noi consideriamo come l'amore tout court, che è quello fra una donna e un uomo, fra due esseri che si amano. E questo avviene ancora una volta nella relazione fra il divino e l'umano. La creazione dell'uomo nella Torah ebraica avviene secondo due distinte narrazioni. Una narrazione, la prima, è la creazione unitaria, è un solo verso, lo creò, maschio e femmina li creò, è uno solo l'essere umano. In due aspetti, il femminile e il maschile, però partecipano della stessa dignità, hanno accesso allo stesso statuto di diritto nei confronti della vita. Creò l'essere umano, maschio e femmina li creò. E poi c'è l'altra parte. Perché separarli? Abbiamo fatto un bellissimo essere, in due aspetti contenuti nello stesso essere, un solo essere umano portatore di due aspetti, perché farne due per separare gli aspetti? Questa cosa l'ho sentita dire dal cardinale Ravasi e mi è sembrata un'intuizione geniale. La famosa questione dell'impronta divina. Qual è l'impronta divina? L'uomo è fatto a immagine e somiglianza, la traduzione è scorretta, è piuttosto a impronta. Qual è l'impronta divina? È proprio questa, l'amore. La separazione avviene perché le due parti possano stabilire una relazione d'amore. altrimenti sarebbe complicato, si cadrebbe nel solipsismo narcisistico. Allora, per fare questo c'è quella famosa scelta contestata da tanti, l'uomo o la donna, perché prima il maschio e poi la femmina. Allora vorrei farvi notare che proprio nel procedimento della pari dignità possiamo dire che Adamo è un maschio? Non possiamo. Cosa vuol dire maschio prima che ci sia una femmina? Vuol dire nulla. Diciamo piuttosto che Adamo è un robot maschioforme con una protuberanza dagli usi ancora non rivelati. Allora ecco che poi viene la creazione della parte femminile. Adamo viene addormentato. Perché? Perché diciamo che bisogna creare una relazione di tensione, e la pari dignità non significa omologazione, la pari dignità è la dignità delle differenze, delle alterità, e il femminile viene creato con un attributo che è specifico, che è quello della capacità di generare, cioè il divino consegna al femminile il suo statuto più intimo.
Il Papa racconta e interpreta questo sogno di Adamo come la necessità che l'uomo prima deve sognare la donna e poi la donna c'è.
Allora, questo è molto bello, il Papa è romantico, d'orgoglio romantico. Scopriamo un altro dei suoi magnifici attributi. Allora, e perché togliere una parte all'uomo? Aveva il Padre Eterno bisogno di un materiale precedente? No, perché così l'uomo può sostenere il rapporto. C'è una parte maschile nella donna. Bene. Allora, questo è il secondo bacio, il bacio che dà accesso alla dimensione dell'amore, della relazione. Però purtroppo l'essere umano equivoca su questo da subito. Si determina, invece che interpretare il bacio come sinonimo di relazione che permette di accedere a una pari dignità e di farla diventare emozione travolgente, c'è immediatamente l'equivoco. È l'equivoco di Caino nei confronti di Abele, è l'equivoco del maschile nei confronti del femminile, è il grande equivoco. Il grande equivoco della storia dell'umanità, che tutto vada edificato sulla coppia forte-debole. Questa naturalmente è un'autentica catastrofe. Questa è ancora la nostra totale catastrofe. Noi ancora non siamo usciti da questo perverso cortocircuito. Noi ancora non sappiamo baciare l'altro, anche se il bacio dell'altro per antonomasia ci ha dato vita e ci ha inaugurati. Il Dio del monoteismo ebraico si rivela attraverso i fragili. Abramo è un uomo che abbandona le certezze, si affida alla fragilità di una parola e di una vaga promessa per trovare quel Dio. Gli viene detta la cosa che nessuno di noi vorrebbe sentirsi dire. Cominceremmo a tremare. Fatti debole, diventa incerto, diventa straniero, perdi tutto quello che hai. Ce lo siamo dimenticati che a Abramo vengono dette queste parole? Questo è così in ebraico. Lech lecha, mi arzecha, mi beit avicha, mi moledeteicha, cioè vattene dalla tua terra, vattene dalla casa di tuo padre. vattene dal tuo parentado, cioè diventa fragile se vuoi ritrovare il senso di quel bacio. Diventa instabile, perditi se vuoi trovarmi. Capite? Non gli dice dalla terra in cui abiti, gli dice proprio vattene dalla tua terra. Cioè proprio gli dice perdi la cosa per cui ogni uomo lavora e costruisce, la casa di tuo padre, l'eredità, tutto devi perdere, tutto, se vuoi ritrovare il senso di quel bacio, che è un bacio sospeso nell'alea della fragilità, non c'è forza. Ebbene, questa cosa camminerà nella fragilità, questa cosa passerà a Mosè, un balbuziente, l'altro che porterà il progetto verso il suo compimento, ancora la perdita di ogni certezza, la perdita, appunto, un Dio che ti dice vai dagli ebrei e digli ti manda sarò che sarò, no, andateci voi a vedere, e tutto questo balbettando. Allora affidarsi alla fragilità, all'instabilità, come alla claudicanza di Giacobbe e alla cecità di Isacco, affidarsi ai fragili. I guai cominceranno quando ci si affiderà ai forti, quando ci si affiderà ai forti, lì cominciano i guai dell'essere umano. Ebbene, allora noi oggi siamo confrontati con questo problema, perché ci è stato affidato il compito. Tutto il monoteismo, a mio parere, risiede in un solo comandamento, in uno. In ebraico è Ve'ahavta le'ereacha kamocha, e amerai per il prossimo tuo come te stesso. Allora, il prossimo non è il vicino, non è la parola karov. Il prossimo è, come dice il filosofo Levinas, il volto dell'altro che ti viene incontro. E se il buon Dio si è affidato ai fragili, noi vogliamo affidarci ai forti per redimerci. È il bacio del forte che cerchiamo, ovvero il bacio del mafioso o del colonialista? No, dobbiamo imparare a cercare il bacio del fragile per ritrovare il senso del bacio divino, visto che siamo stati istituiti da un bacio.
Anche perché è lo stesso divino che si fa fragile. L'incarnazione cristiana è anche questa.
Esatto. Scusatemi, approfitto per dire una cosa, io spero che i competenti non me ne vogliano, ma io penso che il più grande danno che il cristianesimo abbia subito, uno dei più grandi, subito nella sua storia e anche provocato, è stato quando dopo il concilio di Nicea Gesù è diventato alto, biondo e ariano. Ma abbiate pazienza, ma scusate, ma come doveva essere Gesù? Un vichingo di 2 metri che va in mezzo a degli ebrei nasuti, panzuti, incazzati, ma a portare un messaggio inaudito che squassa completamente proprio i pilastri dell'intero senso comune di allora, arriva e doveva essere un vichingo, oppure doveva essere, come l'ha fatto Mel Gibson, un palestrato appena uscito dalla lezione di Pilates. Ma l'avete visto? Ma fa schifo! L'unica descrizione fisica che conosco io di Gesù è dovuta a Origene: piccolo, scuro, minus abens, probabilmente gobbo o zoppo. Come doveva essere Gesù se non dall'aspetto umile, più umile fra gli umili? Come Gandhi, come Madre di Teresa di Calcutta,
come San Francesco era così.
Come San Francesco. Allora, ecco che il fragile, perché Gesù istituisce la fragilità, visto che noi sentiamo dalla parola del divino incarnato, non sono venuto per essere servito, sono venuto per servire. Abbiamo ancora l'eco nella famosa lavacro dei piedi che ancora il pontefice come vicario di Cristo fa, cioè questo è il senso del messaggio. Il bacio per essere dato nella direzione in cui evoca quel bacio divino è un bacio a fare spazio all'altro, a ridursi. Il problema è che noi vogliamo sempre baciare lo status symbol e non il senso, e non il senso profondo di ciò che siamo. E oggi abbiamo un problema. Oggi noi viene verso di noi chi chiede di ricevere quel bacio da noi, se stiamo nella metafora del bacio, ed è il migrante, ed è il più fragile, ed è quello che non ha tutela, non ha statuto. Credo che quella bambina uccisa dalla brutalità di quello scafista, ma quello scafista è il risultato di una brutalità che è permea il mondo. E questo mondo è intriso di brutalità, perché la vediamo quella stessa brutalità nella cancelliera Merkel, che a quella bambina palestinese col suo smagliante tedesco, invece di dirlo vieni abbracciami, come hai imparato così bene il tedesco, tu sarai una delle nostre figlie, tu sei il nostro futuro, che cosa fa? Dice beh, non possiamo accogliervi tutto, proprio ha scelto il momento tempestivo, cioè, ha un ufficio stampa tra l'altro che deve essere un genio, ma non lo so io. Questo mostra la crudeltà perme. Però quelli che si scandalizzano e che stanno al potere pensano che lo scafista è crudele, davvero lo scafista è crudele, non sono crudeli quelli che stanno espropriando dall'Africa tutti i suoi beni, si chiama land grabbing. Allora vogliamo ritrovare il senso primigenio del bacio di quella magistero monoteista che ha nell'ebraismo una sua manifestazione, nel cristianesimo una sua inedita e radicalissima proposta, e che ha persino nell'Islam le sue manifestazioni, cioè quel sentimento di accoglienza dell'altro, quel sentimento di accoglienza dell'altro e soprattutto di quello fragile. Ma noi viviamo in un paese cristiano, cattolico, ma non è che me lo sono inventato io, credo sia San Paolo che lo mette in bocca a Gesù: ciò che fai allo straniero lo fai a me. Allora il divino sta proprio nello straniero, nel migrante, nel rom, lì si trova il divino. Questo a prescindere dalle leggi umane che regolano le questioni della trasgressione di una norma e che valgono per tutti, però per tutti uguali, per tutti uguali. Allora ecco che il bacio e quel sentimento che noi stiamo cercando dall'origine dell'umanità, noi da quando ci siamo riconosciuti come esseri umani, e non solo il cristianesimo, no? Io vengo, sono reduce dalla messa in scena di una tragedia di Eschilo, il più arcaico dei drammaturghi eppure il più moderno. Si chiama Le Supplici, si racconta di donne che vengono a chiedere ospitalità in una terra straniera, loro sono straniere anche nella pelle, in tutto il loro aspetto, e vengono ad Argo, civiltà greca, a chiedere ospitalità. Vengono sapendo quello che fanno, perché il protettore dei supplici nel mondo della classicità era Zeus. Non una divinità di infimo rango, il numero uno, protegge i supplici. E queste donne, che sono anche molto determinate, accompagnate dal padre, ci sono anche degli antecedenti mitici, adesso non ve la voglio fare lunga, vengono a chiedere ospitalità da un matrimonio, per sfuggire a un matrimonio non desiderato, che le vorrebbe sposi a degli egizi, loro etiopi. Un matrimonio coatto, preordinato, e loro non vogliono. Sono disposte ad uccidersi, pur di non sottostare alla brutalizzazione, al matrimonio inteso come sottomissione coatta.
È una storia contemporanea, sono gli Jaziri, le minoranze in Medio Oriente che l'ISIS...
E ti dirò una battuta di Dario Fo, a proposito dei classici. Una volta gliel'ho sentita dire, diceva: non sopporto i classici, non faccio a tempo a scrivere qualcosa che mi hanno già citato. Non ne vieni fuori, sanno tutto i classici. Allora Eschilo ci fa vedere il re dei Pelasgo, il re degli Argivi, pieno di dubbi, perché ha paura che gli egizi vengano a far guerra per questa storia, e ne ha ben donde di avere paura. Tutti i suoi dubbi, ma le supplici che lo incalzano, gli dicono: tu devi accoglierci, perché altrimenti rischi una pestilenza, anzi noi ci impicchiamo qui alle divinità della tua città, proprio dove tu hai, noi ci impicchiamo qua. E allora Pelasgo, dopo molti dubbi, decide che la questione va rimessa al popolo, perché Pelasgo è il primo re costituzionale della storia. Dice: io sono il re, è vero, ma non posso decidere niente senza il consenso del popolo, perché qui è sovrano il popolo.
Il referendum greco di Tsipras, no? C'ha questa antecedente.
Insomma, e guardate, sono i primi momenti in cui si sentono queste parole per la prima volta: il popolo qui decide. È una cosa incredibile, parliamo di 2500 anni fa. Ebbene, e il re Pelasgo suggerisce a Danao, il padre delle supplici, di andare a chiedere l'ospitalità, lo seguirà anche lui, perché dice: conosco il mio popolo, si commuoveranno vedendovi, stai tranquillo. E infatti Danao va, chiede, Pelasgo lo segue, e poi Danao ritorna dalle figlie e le supplici a dire: è successa una cosa grandiosa, si sono alzate, il popolo ha votato per l'accoglienza, saremo accolte. È stata una cosa sconvolgente, si sono alzate le mani, l'aria è vibrata e ha fatto la sua comparsa la democrazia. È la prima e unica tragedia che porta la parola democratusa, democrazia. Ed è più che questo, perché l'accoglienza sarà totale. Pelasgo dirà: scegliete dove volete stare, le case qui sono a vostra disposizione, scegliete se preferite stare sole, preferite stare con noi argivi, dovete, perché finalmente siete libere. E quando l'araldo egizio, che è venuto a riprendere le supplici con i suoi scherani, c'è una scena molto violenta con le reti, lui cerca di prenderle come pesci, come sirene, per portarle via, mentre le ha proprio catturate, riappare il re Pelasgo, che dice all'araldo egizio: come osi venire a profanare i nostri valori? Non potrai portare via queste donne con la forza, con la violenza mai, devi convincerle, devi persuaderle, se no non le puoi portare via, perché noi abbiamo questi valori qui: il rispetto del supplice, il rifiuto della violenza. E dice una cosa per me straordinaria, straordinaria. Dice in greco, parlando dei principi, dei valori: «Αυτά venine stisplakes haragmena», queste cose questi principi non sono stati incisi su tavolette di pietra. Chiute se cartion tilictaria straismena, e neanche su rotoli di papiro sono state vergate. Questi principi, queste parole, le puoi solo ascoltare da una lingua che è germinata sul fiore delle labbra di bocche libere. La lingua stessa ha istituito la democrazia. La lingua, la parola l'ha istituita, e noi parliamo tutto il greco, anche oggi. I greci dovrebbero fare una cosa, chiederci un millesimo di euro per ogni parola loro che usiamo ogni due per tre. Bilancio andrebbe a posto. Allora, a che punto l'altro fragile rappresenta il momento più alto dell'elaborazione di una società di giustizia, di una società fondata sul bene e sul rispetto dell'altro, perché questo è il punto più alto che l'uomo nel suo cammino ha elaborato. E ogni volta che noi sfregiamo questa conquista grandiosa che ci viene all'origine dal monoteismo, perché è il primo pensiero che istituisce l'idea che gli uomini siano tutti uguali. Tutti perché portano l'impronta del divino, perché hanno ricevuto quel bacio divino. Quindi tutti. E noi possiamo anche togliere Dio, ma rimane nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, pari in dignità e diritti. È chiaro che anche in questa dichiarazione la presenza del divino in assenza pesa, comunque. È per quello che io non mi dichiaro ateo, perché il Dio assente può pesare perfino più del Dio presente. Del resto i nostri cabalisti dicono che il buon Dio si è ritirato proprio perché come la grande mamma è vicina al piccolo nella gestazione e nei primi mesi, e poi pian piano si ritrae per lasciare libertà al nato di costruire la propria identità. Ma noi abbiamo la nostra identità più alta e più nobile in questa discendenza di un bacio che accoglie, che suggella un patto e che si sostanzia nella fragilità, nell'accoglienza della fragilità. Potrei dire che anche il divino si fa fragile per questo, e lo vediamo nelle tue prossime domande, credo.
Ecco, già subito io sottolineerei questa grande lezione per il nostro presente, l'Europa cristiana, del bacio cristiano, del bacio di Dio agli ultimi, ai supplici, che caccia via da sé, ma caccia via da sé anche la democrazia, di cui tu ci hai raccontato un eterno, vivente, palpitante dinamismo, quella democrazia che noi stiamo disprezzando insieme agli ultimi. Perché mi pare che questo tuo recitare per tutto giugno le supplici di Eschilo, in quel modo in cui tu lo hai fatto, è veramente un appello importantissimo a un'Europa, a una parte trainante, tra virgolette, dell'umanità, ma verso il baratro. Rimaniamo ancora sull'argomento. E questi supplici oggi, Moni, sono diventati 3,5 miliardi, espulsi dalla grande selezione della finanza speculativa, dal banchetto della vita. Ebbene, il Papa si è fatto interprete di questa notte contemporanea, ma anche di questa aurora, di questa alba contemporanea, anche nell'ultimo viaggio straordinario nei 3 paesi più poveri del Sud America, per poi farsi interprete di fronte al potere del nord del mondo e quindi all'ONU e di fronte al Congresso americano, farsi supplice interprete dei bisogni di questo sterminato esercito di supplici. Ecco, questa figura di Papa, che cosa ti suscita dentro, che cosa ti ispira? Per noi è veramente l'interprete di questo bacio di Dio, che è bacio di giustizia, è liberante proprio perché accoglie come il bacio di Dio nella parità della dignità.
Io credo che come molti di voi e come molte delle persone che hanno ascoltato l'insediamento di Papa Francesco siano rimasti sconcertati dall'irruzione di questo Papa nello scenario, diciamo, delle figure autorevoli di questo mondo. Quando noi parliamo della fragilità, la prima cosa che Papa Francesco ha voluto mostrare è abbandonare alcuni segni del potere. Il famoso ermellino, se lo mette a lei il carnevale di Rio è finito, mi è sembrato un colpo di genio, ma anche il crocefisso, sostituire il crocefisso, un metallo più, cioè un decalage della esibizione dell'autorità temporale, ma non solo. La cosa che a me personalmente ha più sconvolto, quella che mi ha più commosso è stato buonasera. Quello lì proprio, non so, mi sono, erano anni che non, io ho seguito naturalmente le vicende dei papi, gioco forza, ma quel buonasera ho ritrovato lo stesso spirito, quello di Papa Roncalli, cioè quell'immediata corrente umana per cui siamo fra di noi.
Spirito di paese.
Spirito di paese, sì, spirito di paese, di quell'antico modo di essere alla pari perché ti senti alla pari. Ma la cosa sconvolgente è stato che lui si è presentato come il vescovo di Roma. La parola Papa
non gli piace.
Il vescovo di Roma significa moltissimo, su questa cosa pochi hanno riflettuto, ma vescovo di Roma significa riportare a quel momento di cesura, per esempio con gli ortodossi, in cui il primus inter pares è diventato primus e basta, che ha creato il grande problema con l'ortodossia, con gli ortodossi cristiani. Allora, questo Papa ha subito fatto dei passi indietro, è andato a pagarsi l'albergo, è andato, come dire, ragazzi, cominciamo col dire che la dobbiamo far finita con un po' di retorica, perché altrimenti non... Sono stati i primi gesti che alludevano a un pontificato, secondo me, dirompente. Oggi non c'è dubbio che Papa Francesco sia la voce più autorevole che si contrappone al potere tirannico fondato sul denaro, sul cinismo e sull'indifferenza. Non c'è dubbio alcuno. Io porto un grande rispetto per le figure di combattenti, di militanti, prendiamone ad esempio una come Rigoberta Menchú. Ci sono grandi uomini, ma l'autorevolezza che ha questo pontefice non ce l'ha nessun altro in questo. È l'unico che si sta contrapponendo a livello planetario e con, come si dice, apertis verbis et ore rotundo, le parole sono chiare e inequivoche. Non c'è linguaggio curiale, non c'è linguaggio pretesco, pane pane, vino al vino. Quest'uomo ha preso sul serio il Vangelo, l'ha preso sul serio. Io sono stato molto vicino a un sacerdote straordinario, che per me è stato più che un amico, un padre, un fratello, un maestro, che è stato Don Andrea Gallo. Grazie, il suo compleanno oggi. Sì, Vedete, se non fosse venuto Papa Francesco, Don Andrea avrebbe vissuto ancora 20 o 30 anni. Non avrebbe mollato il colpo. Io, come ho avuto la sensazione, lui era malato, aveva vissuto una vita difficile, dormiva precariamente, un altro che aveva preso maledettamente sul serio il Vangelo, cioè la porta aperta a tutti quelli che venivano, belli, brutti, onesti, disonesti, drogati, trans, non c'era porta chiusa da Andrea Gallo. Allora io credo che Andrea avrebbe saputo di dover resistere, non ci avrebbe mollato, se n'è andato perché ha capito che questo pontefice avrebbe, ovviamente da ben altra posizione, potuto prendere il testimone di quella lotta che è primo compito di ogni essere umano degno di questo nome, di ogni buon cristiano, di ogni buon ebreo o di ogni buon musulmano: combattere a fianco degli oppressi, dare parola a chi non ha parola, risarcire ciò che viene sottratto minuto per minuto agli ultimi, continuamente, incessantemente, brutalmente. E questo è il compito per un cristiano, un ebreo, un musulmano attribuito dai profeti di Israele. La religione conta niente se tu non sei un uomo che si batte per la giustizia sociale su questa terra adesso e subito, mettendo a disposizione tutto te stesso. E questo pontefice lo sta facendo rischiando anche molto, perché fra i potenti non ha per niente amici. E vedrete che con l'andare del tempo i potenti alzeranno la voce contro di lui. Già il fratello di Bush. Oh, in certe famiglie sono proprio disgraziati, eh? Uno un deficiente che scatena guerra, l'altro un bastardo arrogante. Cioè proprio gli è andata male ai Bush, pazienza. Allora voglio dire, io credo che questo pontefice sappia, fa quello che deve perché sa quello che fa, lo sa molto bene, senza un tentennamento, lo sa anche perché insieme alla grandissima statura spirituale e morale questo pontefice c'ha un po' di gagliardia da strada, da barrio dei poveri,
sì.
Perché quando ha detto, insomma, non si va a ammazzare la gente se ti insultano la mamma, gli fai una scazzottata e la fai fuori. È stata una grande uscita quella lì, non è stata per niente capita. Una grande uscita di un uomo di acutissima intelligenza, come per dire, la pazienza la perdo anch'io, eh. Cioè ci sono certi momenti, però non si fa. No. Questo mai arrivare all'orrore, bisogna fare valere le proprie ragioni, anche vigorosamente se necessario.
Gestire i conflitti.
Esattamente, gestire i conflitti e cose di questo genere. Allora, io sono convinto che io sento fortemente che noi che apparteniamo a quella parte dell'umanità che non è appecoronata agli interessi dei potenti, dobbiamo in questo momento essere, a prescindere da essere credenti, non credenti, ebrei, cristiani, essere con questo pontefice e sostenere il suo magistero, mostrando ai potenti speculatori, prepotenti, tiranni che si credono padroni della terra, che c'è una voce tuonante, umana, diretta, chiara, inequivocabile, che spiega qual è la differenza fra una società di giustizia e una società di ingiustizia. nella società di giustizia al centro c'è l'uomo, nel centro di quel centro c'è l'uomo fragile, se no è tutto un grande raggiro. E badate, questa cosa non è così scontata, che ci debba essere al centro la persona e la persona più fragile. A parole è facile, a fatti ciascuno cerca in qualche modo di proteggere i propri privilegi e i propri interessi, non solo molto in alto, ma anche in fase intermedia. Ho sentito una frase raggelante di una signora in questa vicenda dei migranti messi in un gruppo di palazzine, lei che diceva: non ce li voglio qui vicino. Come non ce li vuoi qui vicino? Sulla base di quale autorità? Come non li voglio qui vicino? Tu puoi dire: non li voglio a casa mia. Viviamo in una legge dove la proprietà privata è tutelata, il tuo appartamento, ma non li voglio qui vicino? Ma sulla base di quale diritto? Di quale arbitrio? Di quale cultura? Visto che noi italiani siamo emigrati in 30 milioni in un secolo e ci trattavano peggio delle bestie e ci insultavano, ci chiamavano digos negli stati razzisti degli Stati Uniti, dicevano che eravamo negroidi, siamo stati linciati, picchiati, segregati, ma di cosa parliamo? Noi italiani diciamo: non ce li voglio qui vicino. Dopo che noi abbiamo combattuto perché la nostra gente potesse edificare le proprie vite, dove aveva diritto di edificarle? Tutto va fatto in modo intelligente, naturalmente, non in modo demagogico, ma noi dobbiamo ritornare alla pregnanza del senso. E questo pontefice a me sembra che parli per tutti noi, parla anche per me sicuramente, parli per tutti noi. Di nuovo sta riaprendo il solco che è, secondo me, il senso primo del magistero cristiano. Il mio amico Don Andrea Gallo diceva che Gesù non ha fondato una religione, ha tracciato un solco e ha detto: seguitemi e troverete questo, questo e questo. E allora si tratta di mettersi su un solco, ma questo solco ci impegna. Impegna noi stessi, non è gratis, non è qualcosa che non costa niente. Decine di migliaia di persone, mettendosi su quel solco, dettero le loro vite. Allora il problema è che noi entriamo in quel solco, o nel solco del monoteismo, o nel solco dei diritti universali dell'uomo, e non lo lasciamo più, perché c'è qualcosa di peggio in questo mondo, di molto peggio che essere vittima. La cosa peggiore che possa capitare a un uomo, la più infame, la più terrificante, è che sia carnefice.
È un punto d'approdo questo della religione da una parte, la fede dall'altra, questo solco, come ha detto adesso Moni, questo solco in cui seminare, come dice Gigi Verdi, e arrischiare la seminagione di un fiore nuovo. Diceva Arturo Paoli: questo solco che è tracciato da Dio è fatto di un tu. Persone, creature viventi. Lo sai, Moni, il Papa, lo hai ricordato, la sera in cui quel 13 marzo è stato eletto, quel buonasera chi l'ha detto? Quel buonasera non l'ha detto solamente alla gente che stava lì, urbi e torbi davanti ai televisori, comunque a tutta la gente, al di là delle terre della povertà, della violenza, degli islamismi. L'ha detto a tutte le creature. è stato veramente un gesto francescano, nel senso di San Francesco, del Canticum Creaturarum. E infatti questo pontefice che crea eventi che si stanno incasellando in un'architettura geniale, ha già lì anticipato quello che poi ha scritto nella sua grandissima enciclica, la Laudato Si, che è un testo visionario, un testo anche scientificamente accurato, ma un testo capace di una cultura radicalmente nuova, che recependo il doppio grido intrecciato delle creature e dei poveri, basandosi su una concezione appunto francescana, che è un bacio che abbraccia tutto il vivente, crea questa nuova possibilità di coscienza davanti a noi, che è l'ecologia profonda. Panikkar avrebbe parlato di ecosofia. Ecco, questa enciclica è un abbraccio a tutto l'esistente, e questo è un fatto nuovo importantissimo. Ecco, io di questo adesso volevo parlare con te, che tu ci dicessi qualcosa, perché questo è radicato profondamente nella sensibilità spirituale e religiosa della modernità. Io ti leggo solo due piccoli brani di questa straordinaria enciclica, che ha un fondamento nel Cantico dei Cantici e nel Cantico delle Creature, oltre che nel pensiero mistico, anche musulmano. Si cita un sufi, oltre che Bartolomeo I l'ortodosso. Questo è il primo passaggio. Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna deve essere riconosciuto il valore in sé, con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. È un'emozionante visione olistica. E poi quest'altro passaggio in cui dice: noi abbiamo dimenticato, abbiamo staccato le creature dagli uomini e gli uomini dalle creature, e però abbiamo dimenticato che ogni creatura porta in sé una struttura propriamente trinitaria. Pensate, ogni creatura, dice il Papa, ha una struttura, una scintilla interna che è trinitaria, nel senso anche panicariano, che raccoglie il respiro di Dio insieme al respiro dell'umano, insieme al respiro del cosmico, in ogni creatura. E allora dice: tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità. E dunque, allora, camminiamo cantando. È un tempo nuovo.
Noi, questo, come posso dire, questa sollecitazione che è insieme visionaria, ma anche che mi sembra invitare a tornare a contemplare il creato nella sua integrità. Perché la vita è integra, siamo noi che la smembriamo, che la parcellizziamo, la sottomettiamo ai nostri interessi, e credo faccia anche appello al fatto che noi non viviamo più la vita, ma la consumiamo. Cioè, noi consumiamo il pianeta, consumiamo la vita, consumiamo le relazioni, consumiamo noi stessi. C'è una bellissima storia zen che racconta del grande maestro Bankei, il quale maestro Bankei aveva molti allievi, era molto stimato. Passa un suo, come dire, contendente e lo sfida, gli lancia la sfida e dice: Bankei, il mio zen è più grande del tuo, la conosci forse? Io posso tracciare nell'aria segni e un mio allievo che sta lontano da me, magari dall'altra sponda del fiume, li vede comparire sul suo foglio. Banchei risponde: questi sono giochi da volpe ammaestrata. Il mio zen è molto più grande, perché il mio zen è che quando ho fame mangio, quando ho sete bevo. Cioè gli atti primari, quelli che noi facciamo distrattamente, sono in realtà meraviglie in sé. La fotosintesi clorofilliana, il germinare della vita, lo sciogliersi dei ghiacci e ricostituirsi, sono fenomeni sconvolgenti che fanno parte di una grandezza che noi diamo per scontata, perché tanto noi possiamo devastare, cambiare i corsi d'acqua, innalzare dighe, fare quello che vogliamo. Il problema è che se tu non hai a cuore la salvaguardia del pianeta, tu non hai a cuore la salvaguardia dell'essere umano. Se non hai l'attenzione alla vita nella sua integrità, prima o poi troverai normale che anche l'essere umano venga smembrato nelle sue parti per fare delle speculazioni e degli affari. Allora questo appello del Pontefice in questa grandissima enciclica a ritrovare il senso dell'integrità della creazione, a rendersi conto che è responsabilità di ciascuno di noi essere custode dell'intera creazione. C'è proprio una questione strategica in questo, nella vicenda del diluvio universale. Perché Dio, quando decide di fare una cosa così terrificante come sommergere un'intera generazione per tutto il pianeta, sommerge nel linguaggio, sommerge nell'esistenza, perché decide di salvare un uomo? Perché non 10? Perché non 100? In fondo, se se n'è trovato uno, diciamo che 3 o 4, si potevano altrettanto trovare. Perché quando Abramo contende al Santo Benedetto la questione di Sodoma e Gomorra, accusandolo di essere un cattivo giudice, anzi addirittura un giudice abominevole, il buon Dio accetta di discutere con Abramo, ma vuole avere 50 giusti e Abramo discute perché siano 45 e poi 40 e poi 35 e poi 30. Perché alla fine non se ne trova neanche uno? Perché uno? Perché quell'uno siamo tutti noi. Perché fino a quando ciascuno di noi non sentirà l'integrità del creato come responsabilità propria, cioè come Noè, lui deve ricostruire l'intera umanità, lui da solo. Questo vuol dire noi, ciascuno di noi, e questo è l'invito del Pontefice, credo, a che ciascuno di noi ritrovi il senso della propria responsabilità, del proprio impegno. C'è qualcosa che il degrado di quella che noi chiamiamo democrazia, questo degrado terrificante, ci chiama a capire: il tempo della delega è finito. Non ne verremo mai fuori se noi pensiamo che delegando a dei politici che andiamo a eleggere o a non eleggere, tanto oramai, ciclicamente loro risolveranno i problemi. È arrivato il problema della presa in carico di responsabilità di ciascuno di noi nessuno escluso per tutte le questioni grandi e piccole. Se abdicheremo a questo non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. È arrivato il tempo di riprendere sul serio il grande messaggio che ci è stato consegnato dal cammino dell'uomo, non importa se dalle fedi, nelle loro espressioni più alte, più vibranti, o se dagli uomini attraverso lotte, sofferenze, perdite terribili e anche le catastrofi di cui gli umili sono stati vittime nel corso dei millenni della storia dell'umanità. È arrivato il momento di prendere sul serio i grandi messaggi, è arrivato il momento di, e questo è il segno principale di Papa Francesco, dopo tanti che hanno forse fatto i papi per incarnare un ruolo, ne è arrivato uno che ha deciso di farlo sul serio. Per questo quest'uomo è al tempo stesso per noi importantissimo, ma è un uomo che a misura in cui il suo magistero continuerà diventerà sempre più pericoloso e sempre più ingombrante per il potere che vorrebbe soggiogare il pianeta per gli interessi di un pugno di speculatori e di privilegiati. Grazie.
E questo della responsabilità di ogni persona è il segno e il senso del tempo nuovo che noi sogniamo e vogliamo costruire. Tanto è vero che nell'enciclica per la prima volta il Papa si rivolge a tutti gli uomini indistintamente e ad ogni uomo dell'umanità. È un segno importantissimo, profetico questo, e avvalora quello che tu stavi dicendo. Un'altra ultima domanda.
Ah, va bene.
Un'ultima domanda.
Allora, io volevo intanto esprimere un mio profondo ringraziamento per la vostra sopportazione al caldo, però vorrei anche farvi notare una cosa. Questo passaggio improvvisamente dai luoghi condizionati ai luoghi non condizionati ci ricorda che siamo creature fatte di carne e ossa e non di microchip. Non è così male, pensateci bene, non è così male. È bene che ogni tanto ce ne ricordiamo, anche perché i blackout diventano sempre più drammatici. Pensate cosa sarà fra 50 anni un blackout. La gente ritorna allo stato primitivo perché se non può schiacciare il bottone. Quindi ogni tanto ricordarci che possiamo sudare anche noi, non solo gli africani, che sudiamo anche noi, non è così male.
Questo è molto bello e anche molto generoso, perché il caldo c'è, sì, sì. Assolutamente creaturale.
Allora,
tu hai questi colpi d'ala, rimaniamo sui colpi d'ala. Quest'ultima domanda a te, che sei artista ma nel senso più nobile, vasto, profondo della parola.
Se lo dici tu.
Sì. ti ho visto un sacco di volte, figurati ormai. Ecco, questo mondo orrido, come tu giustamente l'hai definito, e che non può essere definito che così, questo mondo di vasta bruttezza e di sconfinata e crescente bruttura, ecco, questo mondo può essere combattuto soltanto da una fede che sia poesia, da una fede e da un Dio che sia arte, che sia bellezza. Ecco, questa bellezza divina ed umana consegnata nel bacio di Dio, ecco, questa bellezza probabilmente è colei che può guardare la potenza terrifica di Medusa, cioè il male e la bruttezza sulla terra, senza pietrificarsi.
Dunque, io vorrei dire questo per non lasciare spazio totale al pessimismo, e non vorrei che trascorresse nel cinismo, che è un sentimento pericolosissimo. Io credo che questo sia un mondo davvero molto spaventoso, però con tanta gente straordinaria che ciò non di meno lo popola. Ma proprio, guardate, io ricevo dei privilegi, compreso il vostro benvenuto che mi porterò nel cuore da qui in avanti, e ricevo dei privilegi, ma vi cito l'episodio mio non perché sia importante, ma viene alla fine di una lettura che ho fatto dell'Iliade, una signora anziana che mi conosce, si avvicina, io la riconosco vagamente, ormai ho conosciuto troppe persone, però riconosco il viso, e mi dice che vuole spedirmi un libretto che ha scritto in dialetto di La Spezia, dialetto spezzino. Nel frattempo ci sono altre persone con le quali io parlo, e lei a un certo punto molto garbatamente mi sollecita a dare l'indirizzo mio, perché dice: sa, vorrei tanto stare ad ascoltare, ma fatico a stare in piedi, sa, io vivo a letto. Allora io la guardo un po' così leggero e le dico: ma come, signora, la vedo qua, guardi come sta bene in piedi. E lei mi dice: beh, capirà, stasera recitava Monio Vadia. Io sono rimasto sconvolto che una signora anziana, malata, tra l'altro sta combattendo per la terza volta con un tumore al fegato, ha trovato la forza di alzarsi dal letto per venire ad ascoltare un ciarlatano saltimbanco, furfante quale sono io. Allora, non è ovviamente la determinazione di questa signora meritava ben altra causa, ma è per dire come qualcuno, per ascoltare qualcosa che ritiene bello, è disposta a mettere in gioco la fatica della propria salute. E mi sono capitate, sono un uomo fortunato, mi capita tante volte di sentire veramente persone ricche di una grande bellezza, di una grande poesia della vita, non che siano poeti. Allora, che cos'ha l'arte? L'arte è, quando si misura con l'orrore, una forma di pietas che permette a noi di entrare in relazione con l'orrore, di poterlo guardare senza rimanere pietrificati. Quando noi guardiamo Guernica di Pablo Picasso, noi vediamo immediatamente l'orrore del bombardamento a tappeto, ma noi, se fossimo presi per mano, portati fuori dalla porta di un palazzo e vedessimo davvero il bombardamento a tappeto, forse non sopravviveremmo più di una settimana prima di suicidarci. L'arte ci permette di capire e ci permette una relazione con l'orrore senza che questo ci pietrifichi, ci tolga la voglia di vivere, ci tolga ogni fiducia nell'umanità. Allora, che la fede si misuri con la poesia, che la fede si misuri con la trascendenza estetica, è fondamentale. Io ho un esempio e spero che voi, questa persona di cui vi parlo, la portiate qui, perché non c'è posto migliore per lei di qui, o forse di lì, o di lì e qui, cioè la Pieve è qui. È una suora libanese.
Eru.
Suor Marie Eru, la conoscete, qualcuno di voi la conosce. Noi vediamo incarnarsi in questa donna, questo essere umano straordinario, sconvolgente, fede e trascendenza estetica. Lei ha fatto del suo canto la sua fede, e io non ho mai sentito nulla di più intenso e travolgente di un magistero di fede come il canto sublime di Sor Marie Queyrouse. Lì si integrano la poesia, l'arte e la fede. E la Queyrouse, che è mia amica, tra l'altro, io la conosco bene, e trascende veramente e supera ogni forma di estetismo per sé, così come ogni forma di fede, per esempio, becera e volitiva, che pretende anche di imporsi agli altri. Perché questa è la cosa più luciferina per una fede, di volersi imporre agli altri. Guardate, ci sono due versetti esemplari del Corano a questo proposito. Uno dice: se Allah avesse voluto fare di tutti gli uomini, di tutti i credenti una sola umma, cioè una sola comunità di fede, lo avrebbe fatto lui, ci avrebbe pensato lui. Evidentemente non l'ha fatto. Il versetto prosegue dicendo: gareggiate nelle opere di bene, un giorno tornerete ad Allah, allora vi spiegherà perché vi ha fatti diversificati. Corano, papale, papale. Corano 2, questo è per i non credenti, per le pellacce irredente come me. Allora, dice 99, versetto 99 della decima sura: se Allah avesse voluto fare di tutti gli uomini dei credenti, ci avrebbe pensato lui. Cioè vuol dire che nulla ha fatto. E allora tu chi sei per costringere un uomo con la forza a credere contro la sua volontà? Cioè la volontà del Clementissimo è che l'uomo sia libero di scegliere se essere credente o non credente. Alla faccia di Isis! Allora, e volevo dire questo, Sor Marie mostra come l'arte incarna il sentimento di fede, il magistero di fede al suo più alto livello, perché Sor Maria attraverso l'espressione artistica tocca il sublime. Io, povero ingenuo, una volta le ho detto: ma Sor Marie, oramai ci conosciamo da qualche tempo, io la seguo, lei è per me un faro, perché non spiega anche a me come fa a cantare così? Spiega a questo povero saltimbanco che usa a cantare ogni tanto come fa, quale tecnica le permette di farlo. Questa fu la risposta in francese di Sor Marifo: que vous êtes naïf, mon ami, come siete ingenuo, amico mio. C'est pas question de technique, non è questione di tecnica. Moi, je prie, io prego. Cosa devo dire? È stato il momento in cui il mio agnosticismo ha vacillato più fortemente. Perché cosa ne vuoi dire? È lì nell'espressione artistica. Sapete, nella lingua ebraica, le parole Omanut, Emunà, Imun hanno la stessa radice, le stesse lettere. Allora Omanut vuol dire bellezza, estetica, bello. Emunà, fede. Imun, training, cioè quello, gli esercizi spirituali, hanno la stessa radice che pone il grande dilemma all'artista ebreo e, se vogliamo, all'artista tout court. Il dilemma è fare della propria vita arte, fare arte della propria vita, o fare della propria vita un'opera d'arte. Forse si può fare tutte e due, grazie al procedere artistico, Sor Maria lì a dimostrarlo. Bene. Beh, è andata così. Grazie, amici miei. Davvero, che Dio vi benedica. Grazie per questa accoglienza, per il grande onore. Vi racconto una storiella nel merito. Due ebrei, voi non so se lo sapete, ma ci sono ebrei ortodossi, quelli coi boccoli, proprio quelli lì, che si dichiarano atei. Non è una contraddizione nell'ebraismo, perché l'ebraismo non ha dogmi, ha atti di fede, ma non ha dogmi, nel senso che l'esistenza di Dio non è un dogma. Prima della storia là vi racconto un aneddoto talmudico. Si racconta che maestri del Talmud si fossero riuniti per discutere dell'esistenza di Dio, cosa del tutto lecita. Discutono settimane e mesi e poi bisogna votare. A un certo punto una decisione la devi prendere, poi magari la prossima generazione riaprirà la questione. Ma allora votano e a maggioranza votano che Dio non esiste. In quel momento il sole volge al tramonto. Uno dei maestri, dei rabbini, dice: Rabbanin, cosa state a fare qui? Avanti, raduniamoci, facciamo il minyan, il quorum, dobbiamo pregare il vespertino. E un altro dice: ma sei scemo? Cosa dobbiamo pregare, cosa? Abbiamo appena votato che Dio non esiste, anche tu hai dato un voto per la non esistenza di Dio. Di cosa parli? E l'altro, stupefatto, lo guarda e dice: senti, ma cosa vuoi dire? Vuoi dire che con questo non siamo più ebrei? L'altra storiella è questa. Due ebrei, uno tutti e due ortodossoni, quelli proprio, litigano come pazzi sull'esistenza di Dio. Tre notti e tre giorni, sono molto sapienti tutti e due, litigano. Uno tirano fuori volumi, bibbie, pandette, responsa dei maestri, mistiche. Alla fine delle tre notti e tre giorni, disfatto, l'ebreo ortodosso ateo dice all'ebreo ortodosso credente: va bene, basta, basta, mi hai convinto, adesso sono davvero sicuro che Dio non esiste. L'altro impazzisce, lo prende per il bavero e dice: ma maledetto bastardo, come fai a essere così sicuro che Dio non esiste? E l'ebreo ortodosso ateo sospira profondamente, alza gli occhi al cielo e dice all'altro: beh, amico mio, in qualcosa un uomo deve pur credere. Ciao ragazzi,
Luise Monio Vadia.
Grazie Raffaele.
Perdonateci ancora solo un minuto, perché questo è il momento anche in cui si conclude, ora ci sarà la messa, ma si conclude il nostro cammino di questi giorni. E vi vorremmo proporre ora alcuni momenti di questo cammino, alcune immagini, ma ci sono tre coincidenze che vi voglio segnalare che ci portano ad aprire questo documento con una persona. La prima è che Monio Vadia, in settimana noi abbiamo comunicato con la sua collaboratrice sul suo venire qui, no? Il treno, dove andarlo a prendere, eccetera, e poi noi abbiamo detto: mi permetto di raccontare questa sfumatura perché nella conoscenza del personaggio per me è essenziale, gli abbiamo detto: ah, noi, come dire, diamo un piccolissimo rimborso spese per i nostri ospiti, come facciamo con tutti, lo facciamo anche con Moni. Se la sua collaboratrice dopo mezz'ora ci risponde alla mail dicendo: se avete pensato al rimborso spese, benissimo, devolvetelo alla comunità San Benedetto al Porto di Don Andrea Gallo. Seconda coincidenza, a proposito, vediamo, va? No, mannaggia. Allora, seconda coincidenza, poi vediamo, se no chiudiamo, ma raccontando solo questa cosa. Seconda coincidenza, Don Andrea Gallo è venuto qui alcuni anni fa, fece uno dei suoi show, era una giornata di caldo tremendo. Terza coincidenza, è il suo compleanno e allora, come dire, tra i tanti ospiti bellissimi e meravigliosi di questi giorni, penso che in qualche modo anche Don Andrea è stato qui da noi. E avremmo voluto anche farvelo vedere, ma eccolo qua. Però lo dovresti dare sullo schermo, per cortesia, se possibile.
Volevo dire ancora una cosa.
Prego.
Scusate, una volta abbiamo parlato di questo fede, non fede. Volevo riferirvi una cosa dell'arcivescovo di Chieti e Pescara, grandissimo teologo, Bruno Forte. Lui mi ha fatto pensare una volta che quelli che credono hanno una marcia in più. Questo non mi ha fatto cambiare idea, perché dopo una discussione che avevamo fatto lui e io su alcuni temi della spiritualità, venne un ateo molto imbestiato, ce l'aveva con... va da Bruno Forte e gli dice a muso duro, dice: Eminenza, io non credo, sono ateo! Come se fosse una... E guardate la risposta di Bruno Forte, che è napoletano, bisogna dirlo. Lo guardò sorridendo e gli disse: io aspettavo che facesse una summa teologica. Dice, l'ha guardato, gli ha sorriso e gli ha detto: quando non credi, è peccato, e non sai che ti perdi.